appena nato, l'uomo si sente come gettato nel mondo, si sente sprofondare dentro e da lì lancia il suo grido: ho fame, ho sete, ho paura, sono oppresso, muoio. Il grido parte da un bisogno e questo grido contemporaneamente traduce la mancanza che ti fa soffrire, il movimento verso ciò che può soddisfare questa tua mancanza, pane, acqua, sicurezza, aria, vita, e l'invocazione a un altro che può venirti in soccorso e portare ciò che ti manca. Gli animali e i piccoli dell'uomo sanno solo gridare, urlare. Nell'uomo invece diventato adulto il grido diventa parola e l'appello diventa domanda, perché tra l'uomo e il suo bisogno si è creata una distanza che può essere colmata parlando, chiamandoci. Uscito dall'abisso del grido, grido cieco, l'uomo vede che non è più solo, ma che all'orizzonte è apparso l'altro. Sa dire all'inizio: questa è la mamma, questo è il papà, più su. Quale altro? E per rispondere a quali bisogni? L'altro è soprattutto il prossimo, il simile, l'uomo fratello. Ma non sempre e non tutti rispondono. Comunque, sempre, ogni risposta umana alla fine è deludente. Nessuno ha il potere di non lasciarti morire. Si apre nel cuore dell'uomo un vuoto che niente e nessuno può riempire. Allora, dal profondo a te grido, o Signore. Se l'uomo non maschera il desiderio, si possono usare le maschere, ma non se si usano, se non si usano. Se l'uomo rifiuta l'illusione o le illusioni, il suo grido sale, mediante gli altri e al di là degli altri, verso l'altro A maiuscola, quell'altro senza volto che nasce dal vuoto apertosi nel cuore del proprio essere. Dal profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce, è nata così la preghiera. Ma oggi noi vogliamo parlare qui non della preghiera in generale, né della preghiera di gruppo, ma della preghiera liturgica durante la celebrazione. Vi dico subito quanto è bello celebrare qui questa chiesa. Vi si sente subito che qui c'è stato un bel lavoro di comunità che ha fatto della liturgia il perno della sua vita. Qui si ha l'impressione che il venire a messa e celebrare i sacramenti è sempre accompagnato dal desiderio di pregare un po' anche insieme agli altri, sentire che con gli altri si prega. Pensiamo che venire in chiesa e celebrare la messa o qualsiasi altro sacramento, l'unzione degli malati, il battesimo, il matrimonio, la confessione o anche uno dei grandi momenti dell'iniziazione o cresima o prima comunione, significhi rispondere non solo a quel bisogno di preghiera che coltiviamo nella nostra vita personale, ma anche a quel bisogno comunitario di essere davvero la Chiesa che incontra il suo Signore. Questo desiderio ci rende fratelli di tutti quei personaggi e di tutte quelle situazioni di cui le letture di oggi ci hanno parlato. Elenco così a caso: i ciechi, i giusti, i fratelli, gli agricoltori, i forestieri, il deserto e la terra arida, il fiore di Narciso, gli sbarriti di cuore, i sordi, gli zoppi, i muti, i riscattati dal Signore, l'orfano e la vedova, i caduti, i malvagi, i profeti. Per questo dico che qui si ha un po' l'abitudine di non sentire queste cose come un mondo lontano. Ogni volta, certo, sappiamo che ci è richiesto lo sforzo di capire che pur in orizzonti diversi e in tempi lontani, lontani da noi, in sostanza è di noi che si sta parlando. In fondo quei personaggi che ho elencato prima siamo noi che anche stamattina siamo venuti a celebrare la liturgia. È qui che la domenica, venuti con le nostre vite sul palmo delle mani, impastiamo queste stesse vite nella fucina della liturgia della comunità, rendendole preghiera. Se la liturgia e i sacramenti sono anche una bella esperienza di preghiera, che in genere è così, dobbiamo ammettere che non sempre però è così. Per alcune persone la sensazione è che andando a messa non si preghi. Adesso vado a casa a pregare, come se qui non si fosse pregato. Pensano che la preghiera sia tutt'altra cosa. Se fosse così vorrebbe dire che le nostre liturgie sono povere e fragili, oppure che io non ci sono entrato dentro. Se così fosse vorrebbe dire allora che se è fatta bene la liturgia, se si è qui con tutto noi stessi, noi sperimentiamo che qui si fa esperienza di vera preghiera. Non è questa l'unica preghiera, per fortuna, anzi tutti noi siamo impegnati a dedicare ogni giorno uno spazio specifico alla preghiera personale, al dialogo nostro con Dio, e magari ci accontentiamo solo della messa, è sbagliatissimo, c'è anche la preghiera personale che è anche più impegnativa ma che va coltivata. Ma quello che vogliamo dire oggi è che la preghiera liturgica, primo, è preghiera vera, secondo, che anzi è il fondamento di ogni altra preghiera, è la preghiera matrice. C'è un rapporto materno tra la preghiera di una comunità cristiana e la preghiera personale dei suoi membri, si legano le due cose. Per convalidare questa affermazione ci chiediamo perché la preghiera liturgica è così importante per i cristiani. Rispondiamo con alcune puntualizzazioni, sono sei, ma sono come dei gradini. Primo, perché la preghiera nella quale vengono celebrati i sacramenti, cioè perché la liturgia è la custode della memoria della Pasqua del Signore. Allora la preghiera sarà preghiera pasquale sempre. I discepoli di Emmaus hanno potuto incontrare il Signore risorto solo dopo che hanno accettato il passaggio di Gesù nella Pasqua, nella morte del Signore e del suo rivenire al di là dal grande abisso. Quindi, ogni volta che ci troviamo qui, è Pasqua, attraversiamo la morte e incontriamo il risorto. Secondo, ogni liturgia ha una struttura che rispecchia il credo cristiano, che è una struttura trinitaria. Quante volte abbiamo sentito nella liturgia questo pezzo di preghiera per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo. Terzo, la preghiera liturgica, radunandoci fraternamente a pregare insieme, a leggere insieme le Scritture, a celebrare insieme i sacramenti, ci fa comprendere la nostra natura filiale e non servile della nostra preghiera. All'interno della liturgia la preghiera verifica quello che il battesimo ha fatto di noi, ci ha fatti figli, figli attraverso l'azione dello Spirito Santo. E se tutti siamo figli, siamo anche tutti fratelli. Quarto, noi siamo qui non una semplice somma di individui, siamo un nuovo soggetto, siamo la Chiesa. Quanti eravamo in Chiesa, non c'entra, fossero anche i tre che celebrano, sono la Chiesa. Noi qui adesso siamo la Chiesa che prega, ed è Gesù che ha voluto che nel mondo ci fosse la sua Chiesa. Quinto, un'altra sottolineatura interessante. L'affettività nella preghiera, i nostri affetti, le nostre emozioni. Molti giudicano la qualità di una preghiera e quindi poi anche dei sacramenti celebrati nella comunità cristiana, quindi nella liturgia, giudicano dal livello della loro affettività. Però il Vangelo ci mette in guardia quando ci ricorda che gli affetti percepiti nella preghiera non bastano a sciogliere il dubbio circa l'autenticità della tua fede, circa la fede stessa o circa l'esistenza di Dio. Non è rendendo carica psicologicamente o riempiendo di affetto la preghiera, nel senso di assolutizzare questi sacramenti, che si diventa più credenti. Se siamo commossi, ben venga la commozione, ma non è il certificato di garanzia della preghiera. In realtà dovremmo andare alla scuola della lunga tradizione dei tanti maestri dello Spirito che la storia del popolo di Dio conosce. Allora troveremmo che la preghiera è sempre stata scoperta come uno strumento potente che converte i nostri desideri. Cosa sono i sacramenti? Cos'è che fanno accadere? Una delle cose da chiedere ai sacramenti è proprio la conversione dei nostri desideri. Il sacramento, facendo o la liturgia o la preghiera liturgica, facendoci incontrare con la scrittura, con la Chiesa, con la tradizione, con il cammino della nostra comunità, ci chiede sempre anche un distacco da noi stessi e dal Dio a cui il nostro io si è affezionato e attaccato. Magari qui correggo questa cosa. Mi sono fatto un Dio di un certo tipo e la comunità mi corregge questa idea, la liturgia della comunità, questa idea sbagliata. Dio non è a disposizione del tuo io, dei tuoi desideri. Dio non è succube di te. Egli è il tuo vicino, l'amico, l'amore, ma lo può essere solo se lasciato libero, se rimane totalmente altro da te. I sacramenti, grazie alla scrittura e grazie alla preghiera liturgica, custodiscono questa alterità feconda di Dio. Io sono colui che sono, dice Dio a Mosè, nel rivelare il proprio nome sul monte Sinai. In fondo, ha detto e non ha detto, ecco. Quello che i sacramenti ci chiedono è di imparare a lasciare che Dio sia Dio. Non è forse proprio il mistero dell'incarnazione, della sconsiderata e scandalosa scelta di Dio di farsi uomo, che ci rende uomini dall'attesa e dello stupore anche in questo prossimo Natale ormai alle porte? E non è questo che di fronte a Dio e alla sua libertà ci fa riconoscere sempre piccoli piccoli e sempre uomini e non Dio? Ultimo, l'esperienza della liturgia appartiene al campo dello Spirito, S maiuscolo, Spirito Santo. Come Chiesa noi chiediamo soprattutto il dono dello Spirito Santo, cioè del respiro del Padre e di Gesù. La possibilità di pregare veramente dipende dalla capacità di includere il respiro di un altro, A maiuscola, nello spazio e nel tempo del mio respiro. La voce dell'altro che è Dio e dell'altro che è anche il fratello risuonano insieme nello spazio della mia preghiera, facendo di esso un luogo in cui mi scopro persona veramente, cioè un essere di relazione con Dio e con i fratelli. Come agisce lo spirito nello spazio della mia preghiera? Lo spirito attiva in me una memoria grata, ricordati, ti ringrazio Signore, è giù tutta la storia della salvezza, e produce in me uno spirito profetico verso il futuro, verso la speranza. Nella tensione che si produce tra queste due cose, memoria e futuro, il mio desiderio viene convertito secondo lo spirito. Si tratta di imparare dallo spirito ciò che si può desiderare di fronte a Dio. E che cosa si può desiderare di più? Il regno di Dio e la sua giustizia, che nelle letture di oggi brillano in modo tanto bello ed esemplare. Era questo che volevano dire le letture di oggi. La preghiera liturgica, plasmando la comunità, quindi plasma anche la nostra fede. Ecco perché è bello, ecco perché è necessario che noi cresciamo agganciati a una comunità che celebra e prega il suo Signore.